Leggiamo insieme nel Vangelo di Marco, capitolo 10, dal versetto 46. La lettura continuerà fino al versetto 10 del capitolo 11. Sono due episodi che ci faranno riflettere su Gesù, che possiamo definirlo re tra la gente. Re tra la gente. Poi giunsero a Gerico. E come Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una gran folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco mendicante, sedeva presso la strada. Udito che chi passava era Gesù il Nazareno, si mise a gridare e a dire: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» E molti lo sgridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù, fermatosi, disse: «Chiamatelo!» E chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio, alzati, egli ti chiama!» Allora il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne a Gesù. E Gesù, rivolgendosi a lui, gli disse: «Che cosa vuoi che ti faccia?» Il cieco gli rispose: «Rabbunì», cioè «mio maestro», «che io recuperi la vista». Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato». In quell'istante egli, il cieco, recuperò la vista e seguiva Gesù per la via. Quando furono giunti vicino a Gerusalemme, a Betfage e Betania, due villaggi, presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate nel villaggio che è di fronte a voi», probabilmente Betfage, «e appena entrati troverete legato un puledro d'asino, sopra il quale non è montato ancora nessuno», fino a quel momento inutilizzato. «Scioglietelo», sciogliete il puledro, l'asinello, «e portatelo qui da me. Se qualcuno vi dice: perché fate questo? Risponderete: il Signore ne ha bisogno e lo rimanderà subito qua». Essi andarono e trovarono un puledro legato a una porta, come si usava allora, fuori sulla strada, e lo sciolsero. Alcuni tra quelli che erano lì presenti dissero loro: «Che fate? Perché sciogliete il puledro? Perché ve lo portate via?» Essi risposero come Gesù aveva detto, e quelli li lasciarono fare. Essi condussero il puledro a Gesù, gettarono su quello i loro mantelli come cavalcatura e Gesù vi montò sopra. Molti stendevano sulla via i loro mantelli e altri delle fronde che avevano tagliate nei campi, come si usava fare al passaggio del nuovo re all'epoca. Coloro che andavano avanti, coloro che venivano dietro in questo corteo, gridavano: «Osanna», è un'espressione di lode, «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide», l'antico re di Israele. «Osanna nei luoghi altissimi». Fin qui la lettura della parola. Accomodatevi. Gesù, perfetto servo di Dio, servo con la S maiuscola, abbiamo detto precedentemente, che questa mattina vogliamo ammirare come re tra la gente. Quanti re nel passato erano pressoché sconosciuti alla gente, ai sudditi? Quanti re nel passato che molti sudditi non avevano avuto la possibilità di guardare, di conoscere personalmente, forse di vedere da lontano? A stento, all'epoca, un suddito aveva la possibilità di vedere in lontananza il proprio re, che forse passava, che forse sfilava in qualche occasione particolare, ma non si era mai visto un re tra la gente. e non si era visto mai un re come Gesù, il re dei re, il signore dei signori. Se era un qualcosa di inusuale già poter guardare da vicino il proprio re, qui stiamo parlando del re dei re, del figlio di Dio, del signore venuto sulla terra, il re tra la gente. In questi versetti troviamo, miei cari fratelli, amici, cinque attestazioni di regalità divina. Troviamo in questi versetti cinque sottolineature del fatto che Gesù è il re che doveva venire. E poi troviamo nei stessi versetti cinque descrizioni del re tra la gente, cioè dell'umanità, dell'essere servo di Gesù. Quindi vedremo sotto cinque aspetti diversi che Gesù è il vero Dio, il figlio di Dio, e poi cinque testimonianze che Gesù è anche il figlio dell'uomo, uno di noi, uno tra noi. Vediamo come questi versetti ci parlano della regalità, dell'essere re da parte di Gesù. Gesù è il re primo che doveva venire. In questi versetti, sia il cieco Bartimeo, sia più avanti la folla che osanna Gesù, sia il cieco che la folla, ribadisco, attestano il fatto che Gesù era colui che doveva venire, colui del quale avevano parlato i profeti. Gesù era ed è il Messia, colui prescelto da Dio che avrebbe liberato il suo popolo dai propri peccati, dalla propria iniquità. Il re che doveva venire. In questi versetti si parla di Gesù anche del re che perdona e guarisce. Pensiamo alla storia di Bartimeo, la lieta fine della storia. Cosa vuoi che io ti faccia? Oh mio maestro, c'è il riconoscimento di ciò che Gesù è, c'è fede nel figlio di Dio. Oh Rabbuni, maestro mio, io voglio recuperare la vista. E il Signore gli dà la vista doppiamente, la vista fisica e la vista spirituale. Il Signore può restituire la vista ai ciechi, ma Dio può e desidera anche, direi soprattutto, dare, concedere vista spirituale. Perché noi siamo moralmente, spiritualmente, naturalmente ciechi. Non siamo in grado di vedere Dio per quello che è. Non siamo naturalmente in grado di vedere noi stessi nella nostra esatta realtà, entità spirituale. Vediamo anche il prossimo in maniera velata o non vediamo per nulla chi abbiamo intorno. Ora Dio vuole darci la vista spirituale per vedere Dio per quello che è, per vederci per quello che siamo, per vedere gli altri per quello che sono realmente. Dio dà al cieco la vista fisica e spirituale. Sì, questa mattina, ancora quest'oggi, vogliamo glorificare il re che doveva venire, il re che perdona, la tua fede ti ha salvato e guarisce. Quell'uomo vedeva, aveva ottenuto la vista. Ma abbiamo anche altre testimonianze della divinità di Cristo in questi versetti. Il Signore è appunto il Signore. Unica citazione nel Vangelo di Marco, unico riferimento in cui Gesù viene definito il Signore. Direte il Signore ne ha bisogno, detto dell'asinello. Gesù è il Signore. Egli impartisce ordini, dà ordini ai suoi discepoli e, preparandoli per la possibile reazione dei proprietari dell'asinello, che pensavano a un tentato furto, non vi preoccupate, non è un furto. Il Signore chiede in prestito il vostro asinello. Ah, allora se è per il Signore, fate pure. O vuoi essere questo il nostro sentimento? Se è per il Signore, Signore, fai pure. Quello che è mio, Signore, quello che mi appartiene, è al tuo servizio, è a tua disposizione. Amen. Vogliamo parlare così anche noi. Il re che impartisce ordini, ma vediamo anche il re che dispone di ogni cosa. Il re Gesù, che aveva scelto quell'asinello per montarvi sopra, ed egli può disporre di ogni cosa. Il re inoltre ha acclamato. Vediamo la reazione della gente quando Gesù sta entrando nella città di Gerusalemme, nella città santa, nella città del Tempio, nella città in cui si adorava. Gesù entra con l'asinello preso in prestito e viene acclamato dalla folla, viene osannato. E il verbo osannare deriva proprio da questa espressione biblica, che letteralmente significa: Signore, salva, salva, te ne supplichiamo. Quindi è un'attribuzione dell'autorità di salvare rivolta a Dio. Quindi questa espressione, che è una preghiera, Signore salva, salva, ti supplichiamo, diventa poi col tempo una forma di adorazione, di lode. Osanna è una forma superiore, eccellente, di lode e di adorazione verso il Signore. Gesù viene osannato e accetta la lode. Se qualcuno dovesse avere ancora dei dubbi sulla divinità di Gesù, rifletta su quello che abbiamo letto. Anche da questo punto di vista, Gesù non rifiuta la lode, l'adorazione. E quell'approccio, quella lode, quell'osannare Gesù, se Gesù non fosse veramente il figlio di Dio, sarebbe bestemmia, perché si loderebbe, si adorerebbe un uomo anziché Dio, la creatura invece del creatore. Ma questa è una nuova, un'ennesima dimostrazione della divinità di Gesù. Gesù accetta quella lode, Gesù si compiace di quella lode, di tutta quella gente che, accogliendo il re con un plauso da re, taglia fronde nei campi, prendono dei rami di palma, cominciano ad acclamare Dio, gettano i loro mantelli al passaggio del re Gesù. Il re Gesù. Abbiamo parlato della divinità di Cristo, delle sfumature che in questi versetti attestano la divinità regale di Gesù. Ora vediamo come in questi versetti ci sono altrettante, cinque descrizioni dell'umanità di Gesù. Potremmo dire anche della semplicità di Gesù, dell'umiltà, del camminare tra la gente, dell'essersi reso servo. Ho notato che Gesù cammina a piedi, e questo fatto per me non deve passare inosservato. Un re che cammina a piedi. Era un qualcosa di atipico, un qualcosa di inusuale. Non era portato sulle spalle, su un trono mobile. Oh Signore, aiutaci a ricordare che tu hai camminato tra la gente, tu hai camminato a piedi, tu sei diventato come uno di noi, perché noi potessimo diventare qualcuno simile a te. Il Signore si è abbassato fino a noi. E se Gesù non si fosse abbassato, se il Figlio di Dio non si fosse abbassato, sceso fino al nostro livello, pensate a un ascensore. Ma per arrivare al nostro livello, quale tasto dobbiamo premere? Io direi almeno meno uno. Questo è il nostro livello naturale. Dove sto io? Come sono messo? Meno uno. Per arrivare all'altezza di Dio non c'è il tasto. I tasti non bastano. Dio è l'eccelso. Amen. Dice la Bibbia che Dio è l'eccelso. Cioè non c'è un piano superiore, non c'è un livello superiore. Il terrazzo non basta, l'ultimo piano non basta, Dio è più in alto. Gloria al nome del Signore. Eppure il re Gesù tra la gente cammina a piedi, ma non solo, viene chiamato dal cieco Bartimeo, cioè figlio di Timeo. Gesù di Nazareth, Gesù il Nazareno, udito che chi passava era Gesù il Nazareno. Ma questa non è un'altra testimonianza del fatto che Gesù è vero Dio, viene dall'alto, ha la stessa natura di Dio Padre, ma al tempo stesso si è fatto servo, si è fatto uomo, è sceso fino al livello meno uno, ma senza compromettersi, è sceso fino a noi, ma senza peccare, è venuto per raggiungerci, perché noi potessimo salire con Lui. Ora Gesù è il Nazareno, cioè cresciuto nella città di Nazareth, una città che tra l'altro non era molto amata, una città Nazareth i cui abitanti erano bistrattati, criticati, disprezzati. Addirittura c'era un proverbio popolare: può venire qualcosa di buono da Nazareth? Gesù è cresciuto a Nazareth, l'ironia di Dio. Gesù è cresciuto a Nazareth, un re che cresce a Nazareth, nonostante ci fossero degli elementi biblici. Eppure molti dicevano: ma non è possibile, il Messia può crescere a Nazareth, il liberatore, il discendente del grande, dell'amato re Davide, ma può avere un'infanzia, un'adolescenza come quella di Gesù? Ma può essere il figlio del carpentiere di Nazareth? Eppure era così, perché Gesù ci parla di umiltà. Dalla nascita alla morte Gesù ci parla di umiltà, di semplicità, di servizio. Ma non solo, il re Gesù è un re tra la gente perché egli cerca collaborazione. Ma un re che ha bisogno di collaborazione? Non proprio. Un re che sceglie di aver bisogno di collaborazione, cioè che vuole avvalersi della collaborazione, chiama i suoi discepoli, ne sceglie due, andate, da loro delle indicazioni, andate nel villaggio, nella località di fronte, troverete un puledro attaccato, l'avete visto nei borghi antichi, quegli anelli o di pietra o di metallo, no? In un modo o nell'altro l'asinello, il cavallo veniva assicurato vicino alla porta d'ingresso con una fune. Fate così e così. Il re tra la gente perché cerca collaborazione. Il Signore ha bisogno di me? No. Il Signore vuole avvalersi di me. Potremmo dire: il Signore ha scelto di aver bisogno, cioè vuole coinvolgere i suoi discepoli. E io darei un sentito grazie al Signore questa mattina, perché il Signore, pur potendone fare a meno, ha scelto questo discepolo, spesso tardo a comprendere, con tanti limiti e tanti difetti. Signore, grazie perché tu scegli di coinvolgerci. Andate, fate così e così, e i discepoli lo fanno. Possa trovare Dio anche in noi questa disponibilità. Signore, bisogna andare lì? Eccoci. Eccoci, Signore. La mia vita spirituale, il mio essere cristiano, credente in Gesù, è caratterizzata da questa disponibilità? Quando il Signore mi parla, deve aspettare? Quanto deve aspettare? Vogliamo essere trovati come questi discepoli. Andate lì, fate questo, attendere le indicazioni e seguire l'ordine che Dio ha dato. E poi il re tra la gente, Gesù, perché sceglie un asinello. Non sceglie il migliore destriero di tutto l'impero romano. Non sceglie il miglior cavallo di razza. Ma Gesù sceglie un puledro d'asina, un asinello, per entrare a Gerusalemme. Il re tra la gente. Il re che questa mattina ti parla di vicinanza. Il re supremo, il re dell'universo, il Signore che questa mattina si fa vicino a te, siede accanto a te, vuole vivere in te. ti accoglie, ti dimostra il suo amore, in groppa un asinello. Quanto è meraviglioso il Signore, non è vero? Com'è affascinante la persona e l'operato di Gesù. Non ci stanchiamo mai di contemplare ciò che Gesù è e ogni azione che Egli compie. E non solo, aggiungerei anche quest'altra cosa prima di avviarmi alla parte conclusiva. Il re tra la gente è Gesù perché utilizza i mantelli dei discepoli. Sceglie un asinello mai montato prima, mai utilizzato prima, mai cavalcato da qualcuno. L'asinello era il mezzo di trasporto dei poveri, dei meno abbienti, si diceva fino a qualche tempo fa. Ora vedo che come forma è caduta piuttosto in disuso. Gesù sceglie l'asinello, l'animale che un po' tutti potevano avere. È un po' come se si parlasse oggi di un SUV o di un'utilitaria, di una moto di grossa cilindrata o di una bici. Gesù, per fare il suo ingresso cosiddetto trionfale, e lo è stato a Gerusalemme, sceglie la bici, sceglie l'utilitaria per essere a livello della maggioranza, per essere il rappresentante di tutti. Dio non disprezza la ricchezza dei ricchi, ma non disprezza neanche la povertà dei poveri. Signore, ti diamo quello che abbiamo. Delle volte in semplicità preghiamo dicendo: Signore, benedici chi può dare e chi non può dare. Secondo me è un errore. Dovremmo pregare dicendo: Signore, benedici chi può dare di più e chi può dare di meno. Perché Dio si compiace del tanto di chi può dare di più, ma Dio non disprezza il poco come quella vedova, due spiccioli. Qualcun altro avrebbe disprezzato quella donazione, ma il Signore apprezza anche il poco di chi può dare di meno. Amen. Il re tra la gente, colui che utilizza i mantelli dei discepoli, mantelli usati, quello che avevano indosso. Il Signore accetta quello che possiamo offrirgli, ma vogliamo offrire a Dio tutto quello che possiamo. Il Signore accetta tutto quello che possiamo offrirgli, ma sa quello che noi possiamo offrirgli. Nessuno può ingannare Dio. Io non posso pensare di trattare con il Signore come se al Signore dovessi spiegargli le cose. Il Signore conosce i miei mezzi. Se quello che posso offrire al Signore, perché Lui vi si sieda, è un mantello, quel mantello che ho, il Signore accetta quello che io posso dargli. E allora, come cavalcatura, come seduta, come sedia, Gesù siede sui mantelli dei Suoi discepoli. La gente al passaggio di Gesù stendeva i mantelli. Un re che cammina, che fa cavalcare il suo asinello sulla strada. No, il re deve essere onorato in maniera particolare. Stendiamo dei mantelli al suo passaggio. Facciamo un passaggio, facciamo come una pavimentazione con i nostri mantelli. Onoriamo il Signore con le nostre piante, con i nostri rami, con le nostre palme. Un'attribuzione di valore. Quale attribuzione di valore stai dando al Signore? Che valore ha Gesù effettivamente nella tua vita? Cosa fai al passaggio di Gesù? Sei lì indifferente, a bordo corteo? Sei coinvolto emotivamente? Quale gioia che c'era, quale esultanza che spingeva tanti a fare una vera e propria festa, una cerimonia davanti al Signore. Che questa mattina davanti al Signore Gesù Cristo, ma non solo questa mattina, sarebbe troppo riduttivo, vogliamo adorare Gesù. Vogliamo onorare Gesù, forse non l'hai fatto fino a questo momento, sei stato piuttosto spettatore sul tuo spalto immaginario, sei stato lì forse fino ad ora a guardare la scena Gesù che entra a Gerusalemme, no, che io e voi possiamo essere parte di quella festante aggregazione di persone. Amen. C'è chi forse non concepisce un incontro, un servizio, un culto, una funzione, non so come la chiameresti tu, come quella che forse caratterizza la nostra comunità. C'è chi pensa che forse Gesù debba essere onorato con un silenzio spettrale. Invece no. Da queste persone apprendiamo, dai discepoli apprendiamo che Gesù possiamo benedirlo, ringraziarlo, osannarlo con una festante adorazione. Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Questa gente leggeva la Bibbia, Tu la leggi? Salmo 118, versetti 25 e 26, una citazione biblica. Che bello parlare con i versetti della Bibbia. Che bello cantare canti ispirati alla Bibbia. Che bello incoraggiarsi. Che bello lodare citando spontaneamente la Bibbia. Perché queste persone, questi discepoli, questa folla stava vedendo l'adempimento di quello che era stato scritto anticamente nel Salmo 118. Si diceva in questi versetti: «Oh Signore, dacci la salvezza», citando integralmente il passo nel Salmo 118. «Oh Signore, dacci la salvezza», «Oh Signore, facci prosperare». Queste persone riconoscono che hanno davanti colui che può dare la salvezza, colui che può fare spiritualmente prosperare un'anima, una vita. Dio ti può dare la salvezza, il perdono dei peccati. Accetta questo dono da parte di Dio. È Gesù colui che dà la salvezza. Dio può farti prosperare. Giorni di gran caldo. Sapete l'immagine che mi viene davanti al momento per prosperità? Quella delle piante, tipo il basilico, che presso alcune case di questi tempi, tempi di ferie, sono purtroppo condannate a morte. Ricordiamoci delle nostre piante, Se possiamo incarichiamo qualcuno di prendersene cura. Ma ecco, credo che una pianta di basilico con i 35-40 gradi di questi giorni in Italia può dare l'idea di prosperità spirituale con acqua, tutt'altro senza. Forse tu sei come una pianticella di basilico dimenticata con un caldo torrido quando la famiglia è in vacanza altrove. Ti senti così? Dio ti può fare prosperare. Amen. Dio può dare acqua alla tua vita, benessere spirituale alla tua vita. Ecco l'adempimento del Salmo 118, che poi culmina nel versetto 26, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Cioè noi benediciamo colui che Dio ha mandato. Questo diceva questa gente. Il Signore Dio risplende su noi, e qui mi fermo, interrompo la citazione, concludendo. Vogliamo acclamare anche noi questa mattina il Re tra la gente. Il Re tra la gente. Vogliamo cercare, acclamare, benedire, ringraziare il nostro amato Salvatore Gesù Cristo, benedetto in eterno.